Nella nostra terza pagina di Alphaville andiamo in Centro America e più precisamente al Salvador, dove il controverso presidente Bukele, al potere dal 2019, ha trasformato in pochi anni il paese. Per molti è un eroe, per altri un dittatore. È famoso per il suo radicale approccio contro il crimine e il suo disprezzo per la democrazia. Il Parlamento, che è sotto il suo controllo, ha appena passato una riforma costituzionale che introduce tra l'altro l'ergastolo e che colpisce per la prima volta anche minorenni. Con noi per approfondire questa severissima misura, Laura Daverio, collaboratrice dal Messico e dal Centro America. Ben ritrovata, Laura.
Grazie, buongiorno a tutti.
Laura, come siamo arrivati a questa riforma?
Io premetto che Bukele ha il controllo delle tre branche di potere, questo gli permette di fare quello che sta facendo, cioè lui controlla il potere legislativo, il potere esecutivo e anche il giudiziario, inclusa la Corte Suprema. Quindi diciamo, quando si parla di ciò che è legale dipende molto da quelle che sono le sue politiche, quali sono le sue ambizioni. Ecco, tra l'altro Bukele stesso è stato rieletto a un secondo turno come presidente nonostante la Costituzione non lo permettesse e infatti ha cambiato la Costituzione proprio per farlo. Ecco, giusto una premessa per mettere in prospettiva questa nuova riforma che, come dicevi, è molto radicale. Innanzitutto l'ergastolo si applica a molti più crimini. Oltretutto persone che già sono state sentenziate potrebbero anche subire nuovi processi proprio con l'idea di poter dare l'ergastolo. Forse l'aspetto più incredibile di tutta questa riforma così estrema è che si applica anche ai minori di età a partire dai 12 anni in su, quindi diciamo è una rinuncia completa al principio in teoria rieducativo del carcere e anche all'idea di clemenza che sparisce anche di fronte all'età, perché stiamo parlando veramente di bambini. Non sorprende che uno dei crimini su cui si concentra questa riforma è uno dei crimini che adesso sarà incluso per dare l'ergastolo, è l'associazione alle gang, visto che proprio la lotta contro queste bande armate è il cavallo di battaglia di tutta la presidenza di Nayib Bukele. E in El Salvador, che è un paese che ha una popolazione di poco meno di 6 milioni e 500 mila abitanti, il 2% delle persone si trova in carcere e questa è la percentuale più alta di popolazione carceraria al mondo. I minori di età sono circa 30.000 persone.
Laura, com'è cominciata la lotta alle gang e a che punto siamo arrivati?
Il problema delle gang, del controllo territoriale delle gang e della violenza estrema che portano è comune in tutta l'America centrale. Le due più grosse sono Mara Salvatrucha, che si conosce anche come MS-13, e Barrio 18. Quindi anche El Salvador era di fatto tormentato dalla violenza di queste bande. Un momento di grande rottura è stato il marzo del 2022. In un solo fine settimana, secondo il governo sarebbero stati, diciamo, i colpevoli sarebbe la Mara Salvatrucha, in un solo fine settimana 86 persone sono state uccise. Non erano persone, non erano dei target specifici. Ci sono stati attacchi molteplici proprio con l'idea di uccidere più persone possibile e come sfida politica e come dimostrazione di forza. Adesso un'investigazione del periodico El Faro, che è un media di investigazione molto noto in El Salvador, ha rivelato a posteriori anche presunti accordi tra Bukele e i leader delle gang che forse in questo atto estremo avrebbero dimostrato un malcontento con questi atti di violenza, ma comunque sono stati una dimostrazione di forza. A questo punto la risposta di Bukele è stato dichiarare lo stato di emergenza, che sospende molti diritti civili e che dovrebbe durare 30 giorni al massimo. 4 anni dopo c'è ancora lo stesso stato di emergenza che ha dato la possibilità di fare arresti di massa senza prove, senza processi, senza accesso legale e ancora oggi è così. Adesso nel frattempo 90.000 persone sono state incarcerate in questi 4 anni e questo ha fatto sì che il numero è enorme. Fondamentalmente questi arresti sono stati fatti nelle zone più note per presenza di membri di bande criminali, però ecco, questi arresti di massa sono state delle retate che hanno tirato dentro moltissime persone, quindi con molti abusi, anche gente che non c'entrava niente. E poi ecco, da lì ci sono state molte denunce di torture all'interno delle carceri, ci sono state anche morti che sono state nascoste e poi sono state rivelate. Diciamo, dopo queste retate che già di per sé ecco, sono state fatte e avvengono ancora dipendendo dalla situazione, ecco, poi si è rimasti in una situazione di assoluta sospensione dei diritti civili.
In questo contesto, Laura, proprio questa settimana si è anche aperto un processo, possiamo dire, di massa, con quasi 500 imputati alla volta.
Sì, esatto. Ecco, questo è un altro aspetto. Diciamo di questo approccio alla sicurezza, che non è un approccio verso la giustizia, è un approccio verso la vendetta. E vuole essere semplicemente punitivo e anche all'interno di questo si colloca questa nuova riforma che è stata fatta. Perché evidentemente nel nome della lotta al crimine si stanno commettendo altri crimini, cioè tortura, uccisione, incarcerazione di persone innocenti, ecco, tutto questo si lotta a un crimine commettendone altri. Ma ecco, ripeto, questi processi di massa esistono, questo è assolutamente enorme perché abbiamo quasi 500 imputati, secondo le autorità ci sarebbero anche i responsabili del massacro che era successo nel marzo del 2022. Bukele, che queste immagini le fa sempre vedere in maniera molto pubblica attraverso i suoi social media e comunque ecco, diffondendo immagini, si vedono moltissime persone, moltissimi prigionieri seduti con le catene che guardano una televisione perché evidentemente sono troppi per entrare in un tribunale e lì ascoltano il processo che viene fatto a loro. Ma possiamo capire che nessuno di loro ha accesso, come dire, non ha nessuna capacità di provare innocenza o anche possibili circostanze diverse, cioè è un po' come dire chiudere una porta, fare sparire queste persone. Certo, immaginiamo cosa vuol dire investigare 90.000 persone, trovare le prove, fare un processo a ogni imputato con una situazione specifica di ogni persona, è un'impresa enorme e non è quello che intende fare questa presidenza, che appunto preferisce chiudere una porta e chi è dentro rimane dentro a questo punto anche con la possibilità di non uscirne mai più. Peraltro Bukele l'ha anche detto che chi entra in queste carceri non esce più, tra l'altro ha anche detto che i diritti umani non sono universali ma sono solo per le persone buone.
Ecco, prima di chiudere, Laura, dal punto di vista internazionale però Bukele fa molto discutere anche per gli appoggi che riceve. Il bukelismo è visto da molti come modello positivo, ci sono anche paesi che lo stanno imitando.
Sì, assolutamente, perché comunque i paesi vicini vivono una condizione di violenza di queste gang, che peraltro sono le stesse in tutta la regione. Quindi c'è chi guarda al bukelismo come a una possibile soluzione. Il Costa Rica, per esempio, che appunto ha visitato le prigioni del Salvador, che ha invitato Bukele all'inizio della costruzione di una mega carcere così sul modello di quello che ha fatto Bukele, lo stesso ha fatto l'Ecuador, che ha già aperto una mega prigione, anche il Guatemala, se vogliamo, che si è messo nella regione, era quello di tenere una posizione più critica rispetto alle politiche di Bukele, nel febbraio scorso, in seguito a una rivolta nelle carceri, ha dichiarato lo stato di emergenza, che poi è rientrato in parte ma non è stato tolto e sta costruendo costruendo un'altra mega prigione, anche se dice che qui insomma i diritti umani verranno rispettati, ma rimane tutto da provare. Anche paesi più lontani, l'Argentina di Milei, populista di estrema destra, lo loda apertamente e trova anche un grande ammiratore nel presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Pensiamo, ecco, l'amministrazione Trump sta mandando migranti dagli Stati Uniti, sappiamo che vengono catturati e mandati anche in paesi che non c'entrano niente con la loro origine, finiscono anche in Africa, e El Salvador ne ha ricevuti migliaia, circa 9.000 salvadoregni sono stati espulsi come criminali. Peraltro solo il 10% risultava aver fatto qualche crimine, quindi ecco, c'è sempre questa grande retorica contro i criminali, però al momento di provarlo si trova molto più silenzio. Detto questo, 11 tra di loro peraltro risultano adesso desaparecidos, di loro non si sa nulla, quindi diciamo il buchelismo in una realtà estrema di grande violenza, però ecco, diventa anche un po' un modello che sta avendo un forte impatto in tutta la regione.
Ringraziamo Laura D'Averio, nostra collaboratrice dal Messico e Centro America, con cui abbiamo parlato del Salvador, la dura realtà del Salvador. Grazie, risentirci presto.
Grazie mille, buona giornata a tutti.